Radio Parma 102-104.
Ed eccoci qua, Beppe, buongiorno. Allora, Beppe, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora, mi fa piacere che tu sia qua, intanto perché sei un artista e quindi, insomma, anche tu, come tutti gli artisti, vivi male questa situazione, dove non c'è il vivo, dove non c'è la possibilità di fare concerti, eccetera, eccetera. E allora diciamo che questo è una piccola scusa per raccontare agli altri della nostra attività, della tua attività in questo caso, no? Quindi sai, come quando uno non si vede più per un po' di anni in televisione e dici: ma che è? Ah, c'è ancora. Sì, c'è ancora. Non vuol dire che se non vedi in TV. E allora vogliamo dire che se non vediamo in giro determinati musicisti, orchestre, eccetera, eccetera, ci sono delle realtà che stanno continuando a lavorare alacremente, non smettono mai, e tra questi ci sono autori e anche musicisti e anche molto di più. Trombonista, jazz, Beppe Di Benedetto, un nome che ha una grifo ormai insieme a tanti altri musicisti del nostro tessuto, del nostro territorio. Non ne cito uno perché ne dovrei citare tutti e sono troppi, poi ho paura di dimenticare qualcuno. Comunque conosciamo, insomma, i migliori sono quelli poi con i quali registri i dischi, eccetera eccetera. Beppe, allora, che dire, intanto come stai?
Sto benissimo, perché intanto questo incontro è una di quelle occasioni in cui in questo periodo ci rende vivi, no?
Certo.
Ci dà un motivo anche per continuare a credere in quello che facciamo. Anche se il mondo in questo momento dice che noi siamo i più pericolosi, io in particolare sono un trombonista, quindi sono un... emetto aerosol e droplet.
Tu lanci droplet, esatto, a tutta la platea, esatto. Quindi non andiamo a vedere,
esatto,
il concetto di tromba. Vabbè, sei un mezzo untore anche,
esatto,
tu, insomma.
Quindi insomma, questa mattinata è un momento, no, in realtà ce ne sono tante altre, però ecco, spazi pubblici in questo momento per condividere la nostra passione, il nostro lavoro, ma prima di tutto la nostra passione, insomma, purtroppo non ce ne sono tanti. Quindi stamattina mi sono svegliato ed ero veramente contento di venire ospite da te.
Oh, mi fa molto piacere questa cosa, perché tengo in modo particolare a incontrare te. Abbiamo incontrato Daniele, no? Mariotti,
sì.
Ne abbiamo parlato con lui di te, di tanti altri che poi continueranno a venire ospiti la mattina qui a Radio Parma. Perché la mattina? Perché tu hai fatto un po', hai già girato un po' tanti orari, no? Nel corso delle nostre giornate, anche con Simonetta, con Loredana qualche anno fa. Tutto quello che ha a che vedere con la musica jazz è sempre guardato un po' con sospetto, diciamolo, no? Perché? Perché effettivamente ci sono certi autori e musicisti jazz che, invece di avvicinarti, se non hai il palato fino, ti mandano un po', come dire, è vero, contro il muro.
Sì, è vero.
Cioè, proprio, insomma, non sono proprio quelli migliori per farti avvicinare a un genere che può essere anche, come dire, non proprio facile in alcuni casi.
Certo. Secondo me la musica jazz, sì, è vero che è difficile. Qualche anno fa, i primi anni in cui ascoltavo musica, durante un viaggio in pullman, c'era su un DVD di un concerto di Wynton Marsalis. Io avevo 19-18 anni e di quel concerto non ci capii nulla, assolutamente. Da lì ho capito che devo essere io ad avere gli strumenti per comprendere qualcosa che inizialmente non è immediato, ma come tutte le cose che non sono immediate, dal momento in cui riesci a decifrarla e riesci a in qualche modo a capire cosa sta succedendo, e poi anche un po' lasciarsi andare a questo flusso di note e di tensioni e di rilascio di tensione, se ne ha una goduria veramente incredibile.
Beppe, torniamo a parlare di questo argomento, ma prima ti faccio sentire una cosa che è arrivata adesso.
Sì.
Grandi, fantastici sentirvi insieme. Felice per Beppe che si è ripreso. Ciao, ciao, buonissima giornata, un abbraccio.
Hai sentito chi era? Era Loredana.
Loredana!
Che è all'ascolto.
Ciao Loredana, ciao, buongiorno.
Allora Beppe, ti ho interrotto ma ne valeva la pena.
Sì.
Io parlavo una volta con tanti anni fa, no? Quando cercavo di capire anch'io qualcosa di jazz, eccetera, eccetera, e c'era un musicista bolognese che mi disse: ma vedi, il jazz è sono tanti amici che si trovano e poi ognuno fa la sua strada e poi si rincontrano ogni tanto e continuano la strada insieme, poi si riseparano e poi si ritrovano. Effettivamente era così, no? Perché quando fanno o improvvisazioni o comunque sessioni particolari, c'è questo clarinetto che va per i fatti suoi, o almeno pare, no?
Pare.
E il trombone anche, e lo strumento, il pianoforte da un'altra. Insomma, c'è un po' questa cosa, no? In cui chi non è proprio un conoscitore del jazz rimane un po' così spiazzato,
certo,
sbaglio?
Certo. Innanzitutto, secondo me, va bene, in tutti questi anni ho cercato di fare dei ragionamenti miei personali sulla percezione della musica, no? Su cosa arriva al pubblico. C'è da dire che intanto una distinzione forte è da fare, secondo me, sulla musica vocale e sulla musica strumentale, nel senso che la musica vocale, attraverso le parole, evoca già un paesaggio, un sentimento, evoca già delle immagini piuttosto forti. È come, faccio un po' un paragone, come vedere un film o leggere un libro. Il film ti dà subito le immagini, ti dà i colori, ti dà i vestiti, ti dà l'ambientazione. Leggere il libro invece dà modo di immaginare. Ecco, forse la musica strumentale evoca di più e non dà un'immagine netta, ma permette all'ascoltatore di farsi il suo viaggio attraverso la musica che sente. C'è da dire che poi la musica deve raccontare una storia, non necessariamente la musica racconta delle storie, a volte è soltanto uno sfoggio di bravura, al quale io rimango comunque affascinato, però devo dire che preferisco di più le musiche che evocano qualcosa. Infatti i titoli dei miei brani hanno sempre qualcosa di molto evocativo, hanno sempre un significato profondo che poi la musica rispecchia. Con questo, senza voler dare per forza un indirizzo a chi ascolta, però ecco, cerco di raccontare delle storie attraverso i suoni. È la cosa che mi piace di più e forse mi riesce meglio, spero.
Allora, direi di cominciare ad ascoltare qualcosa di te, Beppe.
Sì.
L'album è, tra l'altro, si dice title track, che vuol dire il pezzo che intitola l'album, sì, o viceversa. Si chiama Another Point of View, un altro punto di vista. E che cosa ci dobbiamo aspettare da questo pezzo?
Questo brano, quando l'ho composto, mi sono messo al pianoforte e ho improvvisato i primi 30 secondi. Ho improvvisato questa melodia, che poi ho arrangiato in un modo, vabbè, non scendo nei particolari, ed è un altro punto di vista, nel senso che quando ho scritto questo album volevo superare me stesso, volevo andare oltre le cose che sapevo fare, quindi ho stracciato tanti fogli, tante notti insonni, per trovare qualcosa che io personalmente non avevo mai sentito, e quindi diciamo l'obiettivo era appunto quello di avere un altro punto di vista.
Un sito internet si chiama All About Jazz, dice: una delle migliori produzioni jazzistiche di quest'anno viene dall'Italia. È appunto la tua.
Questo è stato mi viene la pelle d'oca, è stato un riconoscimento grandissimo, perché è uno dei siti più importanti nel mondo, che dice che, insomma, il disco che ho fatto insieme a Luca Savazzi, a Stefano Carrara, Emiliano Vernizzi e Michele Morari, il disco che abbiamo fatto insieme è stato giudicato addirittura, penso, il quinto posto tra i 10 migliori dischi prodotti in quell'anno nel mondo.
Bella soddisfazione, no?
Beh, devo dire di sì.
Beppe Di Benedetto con grande slancio, eccolo qua, si chiama Another Point of View. 8 tracce per questa Another Pine Point of View insieme a Beppe Di Benedetto. Dico bene, erano 8, giusto?
Sì,
sono
8
le tracce,
sì,
di questo,
ricordo bene, sì,
di questo tuo album, e avete avuto una prova di quello che sia il jazz di Beppe insieme a quelle che poi erano tante storie, no? Musicali, tanti periodi. Il jazz mi pare sia nato primi del Novecento, giusto?
Sì,
erano
anche prima,
i neri anche prima,
prima. Sì, sì.
Mm-hmm. E quindi c'erano le band, le Dixieland, eccetera eccetera, no? Si facevano, sì, poi in questo punto d'incontro di tante popolazioni, gli afroamericani, gli schiavi, eccetera eccetera eccetera, di poi la trasformazione fino a scandire tanti altri generi nello stesso genere jazz, no? E di questo che anche vi occupate. Poi parleremo di questo perché c'è una scuola,
sì,
che tu stai presiedendo e, sì, che comunque ha a che vedere con tanti generi nel jazz, dico,
sì,
bene,
è verissimo.
Allora, torniamo a parlare di te e quelli che sono poi le tue, non dico al momento odierne occupazioni, perché in campo di concerti poco o nulla si può fare, ma c'è comunque qualcosa che è in fermento, no?
Sì,
qualcosa che si sta preparando, che è già preparato, non vedete l'ora di avere un pubblico davanti che conosce molto bene quelle che poi sono le vostre attitudini principali. Quindi,
certo,
che cosa sta succedendo? Appena finiremo sta cosa, che cosa Beppe ha intenzione di proporre?
Allora, su due fronti. Il primo, il mio, quello come solista, ho un progetto già ultimato che andrà registrato prima o poi, con la fine di questo periodaccio. Poi, tra l'altro, io ho avuto anche dei problemi ai muscoli delle labbra e del nervo facciale, che sto pian pianino guarendo. Insomma, per la fine della pandemia spero proprio di esserci saltato fuori, e dopodiché partirà anche questa cosa della quale per il momento non dico niente. Però la musica è già lì, l'abbiamo già provata, l'abbiamo già suonata, funziona, ci piace, e vedremo.
Con chi avverrà?
Allora, questo è sempre con Michele Morari.
Alla batteria?
Alla batteria, ma con due musicisti non di Parma, ma Giulio Corini, il contrabbasso, un musicista di Brescia, e Gianluca Di Enno, che è un pianista di Milano, di via Milano.
Quindi un quartetto, un quintetto.
Che potrebbe diventare un quintetto con un ospite che abbiamo già avuto durante un concerto, che è Giovanni Falzone, un grandissimo trombettista italiano, uno dei più grandi, è veramente incredibile. Il progetto ci è piaciuto, l'abbiamo già suonato durante un festival e vediamo cosa riusciamo a far succedere.
Ecco, l'utilizzo della voce è contemplato nelle tue produzioni oppure no?
Allora, per il momento no, bella domanda, però ci sto ragionando anche qua l'uso della voce in un modo particolare.
Perché arriva a rompere un equilibrio importante, no?
Sì, quindi... sì, sicuramente. Sicuramente però utilizzerò la voce, sto facendo già degli esperimenti, utilizzerò la voce sicuramente in un modo un po' diverso, ecco.
Beppe, veniamo a parlare di questa tua esperienza, sì. Direi, perché non è un'attività al di là, sì, che tu abbia a che vedere molto con questa scuola di musica, è un'esperienza, dicevo, perché non è solo una scuola di musica, non è solo un momento in cui ci si trova per creare delle situazioni, ma anche per creare dei vostri sogni, dare vita a dei vostri sogni, no? A qualcosa, sì, che potrebbe nascere, perché poi vedremo che cos'è, ma ancora non è nato, ma sta nascendo, e al contempo una realtà importante per la città di Parma, perché uno dei più grossi difetti che abbiamo come città è avere sì la città della musica, il conservatorio, eccetera, eccetera, ma poi gli sbocchi sono pochi, e quindi vorremmo anche qualcosa che dice faccio questa scuola perché poi riesco a in qualche modo campare con gli studi che sto facendo, esatto, no? E c'è questa scuola che si chiama? Lo lascio dire.
L'associazione Jason Parma Orchestra è un'associazione composta da me, Ingor Sulska, che è la mia compagna, Pietro Di Salvatore e Giulia Rigattieri. Ognuno di noi si occupa di diversi aspetti, diciamo, mi occupo della didattica, la mia compagna si occupa di quello che poi sarà il discorso di concerti, eccetera, eccetera. Pietro si occupa della parte audio-video e Giulia si occupa della parte grafica.
Ecco, io prendo spunto proprio dalla pagina Facebook vostra per dire che nasce la Parma Jazz Orchestra, perché di questo si parla, sì, e qua veniamo a parlare anche dell'orchestra, dalla necessità di una comunità di sviluppare nel territorio di Parma e provincia ed esportare la cultura del jazz per orchestra,
esatto,
giusto?
Che in realtà ha origini anche di qualche anno, insomma, nelle nostre zone. Devi sapere che almeno... fino a una decina di anni fa esisteva un'orchestra a Brescello, della quale io ho fatto parte dalla primissima prova fino alla fine, praticamente. Una delle migliori orchestre jazz in Italia, è stata, non lo dico io, ma è stato un po' sancito. Pensa che proprio in via Mantova, a 10 km da qua, Sorbolo Levante, una sera stavamo provando per il concerto della lunga notte della batteria, in cui c'erano Roberto Gatto, Christian Meyer, c'era Adriano Molinari, c'era il gota della batteria italiana, e noi accompagnavamo loro abbiamo fatto le prove per accompagnarli poi durante due serate al Teatro Smeraldo Milano e al Teatro Sistina a Roma. Questa orchestra è stata creata da Carlo Gelmini, un trombonista, è stato primo trombone dell'orchestra Toscanini fino a qualche mese fa, adesso in pensione. A lui io devo tutto, perché con lui sono cresciuto da terzo trombone in big band fino a diventare primo trombone, e da lì ho imparato un sacco di cose. E da qui si collega poi tutta la storia, gli incontri che ho avuto in questa orchestra. Sono entrato che ero il terzo anno di conservatorio.
E come si chiamava?
La Jazz Art Orchestra. Ex Don Camillo Big Band, appunto, dal paese di Brescia.
Tanto per sfruttare un, sì, po' qualche, certo, nome importante.
Certo. No, veramente, adesso magari è poco conosciuta, ma è stata veramente un'eccellenza italiana. C'era Andrea Tofanelli alla tromba, che è un trombettista che partecipa ai migliori seminari in tutto il mondo, Fabrizio Bosso, insomma, ci sono stati tutti i migliori, tra i migliori musicisti italiani, e io grazie a questa esperienza sono cresciuto tanto. Peccato che è finita, perché insomma c'era ancora da crescere. E allora abbiamo creato un'altra orchestra. Ma non solo per i musicisti. Secondo me il pubblico, anche per il pubblico, sarà una bella esperienza quando nasceremo. Allora, diciamo che il progetto Jason Parma Orchestra è piuttosto intenso come aspettative.
Intanto diciamo che è una scuola dove si può imparare a suonare qualsiasi strumento, dico bene, azzardo oppure
sì,
no?
Più o meno qualsiasi strumento. Per il momento siamo concentrati sulla voce, pianoforte, chitarra, contrabbasso, tromba, trombone, sassofono. Poi ci sono tutti i corsi di musica d'insieme. Diciamo che è la nostra forza. Abbiamo, questa è una cosa pazzesca, perché qualche anno fa pubblicizzavo questo corso di big band, cioè imparare a suonare in orchestra, perché suonare in orchestra è propedeutico, oltre al piacere di suonare in orchestra, è anche propedeutico per fare quello che poi è la professione. Ma è anche divertente anche per un dilettante stare in mezzo a tutti questi musicisti a suonare, un po' come le big band di Count Basie, di Glenn Miller, eccetera, eccetera. Ho fatto fatica i primi anni a formarne una, perché necessitava di un numero minimo. Dopo 3 anni ci siamo trovati con 2 big band di studenti, di gente che viene lì a studiare, a imparare, oppure a divertirsi a suonare insieme agli altri. Una più avanzata e una un po' più... la chiamiamo basic.
Di partenza, diciamo,
sì,
no?
Esatto.
Allora, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo Autumn, sempre tuo.
Sì.
Da che album?
Questo è di Luca Savazzi.
Di Luca Savazzi.
Di Luca Savazzi, sempre dall'album Another Point of View.
Che accompagna quasi sempre Letizia Brugnoli, una voce,
esatto,
di Borcotaro, esatto. E molto spesso vediamo insieme Luca e Letizia in giro in concerto. Autumn, Beppe Di Benedetto.
Thank you.
E questo è l'autunno di Beppe Di Benedetto e Luca Savazzi, in questo caso. Allora, siamo con Beppe Di Benedetto in diretta. Questa mattina abbiamo ascoltato due pezzi da The Point of View e questo Autumn. Stiamo quasi per terminare, Beppe, sta passando velocemente il tempo,
sì.
E arriviamo a questo progetto, no? Dare vita a un'orchestra, un'orchestra molto particolare, perché voi vi occupate dallo swing al jazz, eccetera eccetera, no? Ve ne andate un po' in giro per tante diramazioni, sì, jazzistiche.
Sì, allora, ecco, dicevamo, c'è la scuola, ci sono i laboratori, eccetera eccetera, ma il progetto non cardine, ma è un tutt'uno, tutto importante. Uno dei progetti, appunto, dell'associazione è quello di dar vita a un'orchestra di jazz stabile. Stabile adesso, bisogna capire in che termini. Stabile vuol dire con dei contratti a tempo indeterminato per i musicisti. Sarebbe un sogno, sarebbe una cosa bellissima. Non è così un'utopia, perché in giro nel mondo queste cose esistono. Per esempio Radio Parma potrebbe formare l'orchestra della radio, così come succede in molte città europee. Io seguo in particolare la VDR Big Band e l'NDR Big Band, sono due orchestre stabili tedesche, tra l'altro orchestre anche che vincono anche dei Grammy Award, quindi di un livello veramente molto alto. Forse sulla NDR Big Band più avanti ci saranno delle novità, vediamo, nel senso che ho partecipato a un concorso indetto da loro, vediamo cosa succede. E dicevo, appunto, della nostra orchestra, abbiamo già fatto un concerto per il Festival del Prosciutto Langhirano, è andato molto bene, in cui abbiamo fatto un repertorio swing. Avremmo dovuto suonare il maggio scorso, per il mio compleanno, in Teatro Salso Maggiore, con ospite Fabrizio Bosso. Lì avremmo eseguito mie composizioni originali scritte apposta per l'orchestra, un jazz un po' più contemporaneo, purtroppo è saltato per pandemia. Allora, tra l'altro questo progetto doveva essere fatto anche il settembre dell'anno prima. 3 mesi prima non ha piovuto, 3 mesi dopo non ha piovuto, quella sera ha piovuto e non abbiamo potuto suonare all'aperto. Il secondo concerto è saltato per pandemia. Prima o poi ce la faremo, insomma.
Ecco, sì, perché cioè, 3 mesi non ha piovuto, poi 3 mesi dopo, non,
esatto.
Giusto, giusto.
Poi la pandemia.
Sì, che non si doveva fare.
Vuol dire che si farà.
Questa cosa nuova, quando si farà, ci sarà qualcosa, sì, di importante, no? Perché
sì,
esca e tutto quanto combaci.
È formata dai migliori musicisti della zona, ma non solo. Insomma, tutte voluto... Abbiamo voluto mettere insieme tutte le eccellenze del territorio. Sono eccellenze che, sai, quando uno vede uno, tu suoni con Vasco Rossi, figo, oppure te suoni con quel cantante. Ecco, c'è gente che suona con Vasco Rossi. Adesso, non è che con Vasco Rossi fai delle cose incredibili e qui...
Certo, comunque, non va a prendere gli ultimi del banco, insomma.
Siamo una bella squadra, ecco.
Chi è che si avvicina alla vostra scuola di musica? Persone che sanno già suonare oppure completamente neofiti? Qualcuno che si vuole avvicinare a uno strumento? L'età? Che cosa mi puoi dire?
È veramente molto eterogeneo. Siamo riusciti a creare un'offerta molto eterogenea. Quindi dai corsi strumentali anche per chi inizia, ai laboratori costruiti appunto sulle necessità degli allievi, fino ai due laboratori di big band, che sono, diciamo, ci sono anche ragazzi che suonano da un paio d'anni e poi vengono lì a suonare, a imparare, fino alla specializzazione per gli studenti di conservatorio. Abbiamo diversi studenti di conservatorio che studiano jazz in conservatorio a Parma, perché l'orchestra jazz in conservatorio a Parma c'è, ma è un'esperienza che fanno un po' poco per le ore a cui possono dedicare. E vengono lì a fare orchestra jazz, è una grande soddisfazione, insomma.
Qualcosa si sta muovendo,
sì,
anche,
sì,
sotto,
sì,
il livello,
sì,
musicale, no? C'è anche il liceo Bertolucci, che è la,
esatto,
sezione musicale,
esatto.
Sono giovanissimi, con grande,
esatto,
sembrano delle molle questi,
sì,
ragazzi,
sì, sì, sono bellissimi,
sono fantastici.
Io li guardo e sorrido, perché
fantastici.
Hanno l'entusiasmo veramente contagioso.
E la vita davanti.
E la vita davanti, sì.
Beppe, tu hai tante cose davanti che ci aspettano appena molleremo gli ormeggi, in qualche modo, quindi ti vedremo dal vivo, ti ascolteremo in un disco, e perché no, c'è anche questa possibilità poi di conoscere te e gli altri docenti di questa Jason Parma Orchestra. Trovate su Facebook anche la pagina. Sì. In realtà si trova dove precisamente?
Siamo in via Paradigna, dietro, dietro Ichi, dove c'è il DHL. Siamo lì in mezzo, in questa zona artigianale. Abbiamo questa sala di 70 metri quadri, quindi diciamo i distanziamenti sono rispettati,
assicurati
alla grande. Siamo dotati di tutte le attrezzature per le distanze, insomma, quindi siamo in sicurezza, siamo già operativi, ecco.
Beppe, ci salutiamo su un pezzo che si chiama My Bright Place.
Grazie Andrea,
grazie a te,
è stato un piacere. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Parma, ciao.
Radio Parma 102 104.